Come sapete, stiamo continuando a fare progressi in questi temi dei hot topics, che l'abbiamo chiamati così, temi spinosi. Vi l'ho raccontato, ma vi lo ricordo, a me arrivano ogni tanto domande sull'inferno, la creazione, temi legati con l'omosessualità e cose varie, e alla fine ho detto basta, e invece di rispondere ogni volta con un'email, e ho detto li registriamo, così quando mi chiedono posso dire guardati, senti la registrazione. E oggi siamo arrivati a non so se la sesta o la settima dei hot topics, e parleremo del tema degli origini, di come è iniziato tutto, e vogliamo riflettere su questa domanda. Stavo lavorando all'ufficio postale quando ero a Grand Rapids negli Stati Uniti per pagare i miei debiti della scuola, del seminario, e si è formato tra di noi un ambiente abbastanza carino, gentile, anche se io ero l'unico credente. Noi eravamo i così chiamati i vampiri, perché facevamo il turno da mezzanotte fino a mezzogiorno del giorno seguente, e vivevamo durante la notte e dormivamo durante il giorno. E un giorno questo ambiente è venuto un po' forzato e si è deteriorato, perché è saltato fuori la domanda della scienza e la fede, la scienza e la religione. Io ovviamente ero l'unico che parlavo da un punto di vista biblico, e i miei amici non riuscivano a capire come potevo fare le affermazioni che facevo. Loro parlavano di evoluzionismo, parlavano del fatto che ci siamo evoluti dalle scimmie, e io dopo parlare un po' con loro mi è cominciato a venire il dubbio, ma forse è vero che voi siete venuti dalle scimmie, perché le cose che dicevano non aveva molto senso. E poi la battuta che facevano spesso è, quando si parlava dei dinosauri che vivevano insieme agli uomini, risulta che Fred Flintstone alla fine aveva ragione, no? Dicevano così. Sicuramente siamo già, lo sappiamo già, che dovunque vai e qualsiasi cosa fai, ti dovrai avere a che fare con il tema dei hot topics di oggi. E io penso che di tutti i temi che abbiamo trattato finora, è il concetto che forse nel modo più sovversivo, nel modo che meno ci rendiamo conto, minaccia credenti e chiesa per parti uguali. Molte volte non siamo neanche consapevoli del modo in cui questa idea sbagliata sulle origini può minare la nostra fede in un creatore onnipotente e anche la nostra fiducia nella sua parola e nella assoluta affidabilità della sua parola. Noi siamo entrati in contatto con questa discussione qualche mese fa. Eravamo in Svizzera, facevamo una passeggiata per il parco con i nostri figli, e di colpo di fronte a noi questi pali che ci spiegavano lo sviluppo di questo parco. E nei cartelli si prendeva per scontato un mondo senza Dio, che era nato per caso in un'esplosione molto molto improbabile, e che adesso questo piccolo globo viaggiava attraverso lo spazio, appeso nel nulla, senza scopo e senza traguardo. Ovviamente questo cartello non diceva nessuna di queste cose, ma le presupposizioni erano tutti lì. L'altra volta siamo andati al planetario con i bambini, di nuovo la stessa cosa, di colpo di fronte a noi la spiegazione di un universo senza Dio, nato per caso e senza scopo e senza traguardo. Sicuramente molti di noi dobbiamo ammettere che abbiamo inghiottito l'esca senza mai pensarci su, abbiamo assimilato un concetto del mondo e della realtà che ha spinto Dio ai margini, o nei peggiori dei casi lo ha rinnegato completamente. E non dobbiamo pensare che questa domanda sulle origini sia una cosa neutrale, non è soltanto teorico. Quando ti siedi a fare i compiti con tuo figlio, tua figlia, ti trovi davanti a una frase che dice miliardi di anni fa, non è una cosa neutrale. Nel parlare dell'evoluzione, della generazione spontanea, nel parlare del Big Bang, dei miliardi di anni, ci sono molte presupposizioni che vanno in diretto conflitto con la parola di Dio. Forse puoi pensare a un virus, un piccolo file entra nel computer E cosa succede? Si espande finché tocca e rovina il hard drive e impatta ogni file. È così che succede con questa questione delle origini. La parola del Signore dice: al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Però gli uomini vogliono fare cosa? Vogliono togliersi le catene di questa padronanza. Vogliono poter dire, come la campagna pubblicitaria a Londra, con questi autobus che forse avete visto: sicuramente Dio non esiste, smettila di preoccuparti e goditi la vita. Questo è quello che vorrebbero poter dire gli uomini, non è vero? E togliersi questa catena di un Dio che è al di sopra di tutto. Vorrebbe tanto l'uomo essere libero finalmente del concetto che c'è un Dio che regna al di sopra del creato. Vorrebbero poter togliersi questa idea della responsabilità di dover rendere conto ad un essere superiore. E noi vogliamo andare alle prime pagine della parola di Dio. Se li avete, potete aprirlo nel libro di Genesi, perché è lì che impariamo da dove veniamo, chi siamo, perché siamo qui su questa terra e perché il mondo è come è, questo mondo schizofrenico, no? Con tante cose belle, tante cose meravigliose, ma dall'altro tanto c'è tanto di marcio, e la Bibbia ce lo spiega, ci dice da dove è venuto il problema. Io con i miei bambini ho un gioco a casa, sicuramente abbiamo giocato tutti il gioco che si chiama Jenga, no? E devi costruire questa piccola costruzione usando dei pali e poi piano piano tiri via uno l'altro e alla fine tiri via uno che fa crollare tutta questa piccola struttura. E se tu togli il palo delle origini, sono tante le altre dottrine e insegnamenti della Bibbia che poi vengono crollate. Per esempio, quando rinneghiamo la creazione di Dio, giochiamo pericolosamente con la natura della nuova nascita. Lo sapevate? Nel Nuovo Testamento Paolo descrive la nuova nascita come un atto di creazione di Dio. In 2 Corinzi 4 Paolo usa la creazione della luce nel primo giorno come modello per la rigenerazione, quel momento quando Dio immette in una persona uno spirito vivente. Se tu togli questo concetto biblico delle origini, stai toccando anche il fatto di come Dio dimostra la sua potenza per il fatto che Lui è il creatore. La creazione tocca tanti insegnamenti principali della Bibbia. Tocca il fatto che nell'inizio c'è stato un uomo, Adamo, che rappresentava ognuno di noi, ogni persona della razza umana. Lui ci rappresentava. E quando Lui è caduto, in Lui siamo caduti tutti insieme a Lui. Ecco l'idea del peccato originale. Vedi, se tocchi i primi pagine della Bibbia, tocchi quello. E poi tocchi ovviamente il secondo Adamo, che è Gesù Cristo, che ci rappresenta nel nuovo patto, nello stesso modo che Adamo ci rappresentava nell'Eden. E poi se cominci a giocare con le prime pagine della Bibbia, cominci anche a perdere fede nella capacità di interpretare la Bibbia. Ci sono quelli che vogliono dire: no, ma non bisogna leggerlo alla lettera, bisogna avere un dottorato in principi interpretativi per poter leggere le prime pagine della parola di Dio. No, non è così. E vedi, se non possiamo prendere alla lettera quello che leggiamo in queste pagine, allora dove finisce? Poi rinegherai anche le altre parole della parola di Dio. Vediamo che c'è molto in gioco, c'è molto in ballo nel nostro approccio alle prime pagine della parola di Dio. E vogliamo adesso fare un'esposizione, vogliamo vedere cosa ci insegna la parola di Dio su questa questione degli origini, che spero abbiamo capito che è molto importante capirlo. Vediamo prima di tutto in versetto 1, nel principio Dio. Nel principio Dio, Genesi 1:1. La Bibbia inizia con questa esplosione di cannone, tre semplici parole che mettono il fondamento di tutto ciò che la Bibbia dice e tutto ciò che vediamo e c'è nel creato. Nel principio Dio. E qui vediamo affermato ciò che intuitivamente abbiamo scritto nei nostri cuori e quello che intuitivamente sa ogni persona e ogni uomo e ogni donna. Nel principio Dio. Queste tre piccole parole capovolgono tutte le idee orgogliose degli uomini che cercano di spiegare un mondo senza Dio. Vogliono lasciarlo fuori dall'equazione e dire: ma sì, prima c'era bisogno di Dio perché non capivamo come funziona il mondo, adesso che siamo così saggi e così eruditi, Dio non c'è bisogno più, e lo lasciamo fuori dall'equazione. Ma le prime parole vanno in contrasto diretto con questo orgoglio dell'uomo. I scienziati hanno lavagne piene di disegni, codici illegibili sulla probabilità di aminoacidi, più ossigeno, più, che ne so, se c'è qualche scienziato ci può dire quali sono queste equazioni, ma noi credenti biblici diciamo no, nel principio Dio, è lì che è stato l'origine di tutto. La visione degli uomini qual è? Che ci vuole tempo, ci vuole fortuna e ci vuole materia, che non viene spiegato mai da dove spuntano fuori queste cose, e noi diciamo nel principio Dio ha fatto quello che ha voluto. Ha creato tutto quello che noi vediamo intorno. Forse conoscete l'illustrazione famosa che se metti 1 milione di scimmie davanti a 1 milione di macchine da scrivere, prima o poi salterà fuori il capolavoro di Shakespeare. E dicono la stessa cosa con le origini del nostro universo. Vedi dove siamo disposti e pronti ad arrivare soltanto per non voler rendere conto che c'è un Dio questo universo. Ora vediamo che c'è il primo versetto: nel principio Dio creò i cieli e la terra, e poi versetto 2 dice la terra era uniforme, era informe e vuota. E non so se alcuni di voi avete un piccolo varco, una piccola pausa tra il versetto 1 e il versetto 2, e qui subito dobbiamo parlare di uno dei cosiddetti conflitti tra la Bibbia e la scienza, ed è che guardando la nostra terra, se tu guardi, se tu scavi, vedi che sembra che la Terra è vecchia, o almeno sembra vecchia, se prendi le presupposizioni della scienza. E non voglio perdere alcuni di voi, so che per alcuni menzionare solo la parola scienza vi fa spuntare e soffrire il prurito acuto, però c'è bisogno di riflettere su questo, perché veramente è dappertutto nella nostra società. Però cosa facciamo con questi segni di vecchiaia che sembra dimostrare la Terra, con i fossili? Cosa facciamo quando scaviamo giù nella Terra e troviamo questi segni di morte e lotta tra gli uomini? Sembra che la Terra è vecchia. E la prima cosa che alcuni credenti hanno cercato di portare avanti è la teoria della breccia. Ora, la persona che non crede in Dio, non crede nella Bibbia, non prova neanche di riconciliare la Bibbia con la scienza, ma ci sono quelli che ci provano. E un modo è con la teoria della breccia. E la teoria della breccia è basicamente che tra il versetto 1 e il versetto 2 è passato un varco indefinito di tempo. È passato un varco di tempo. Ossia, Dio creò nel versetto 1 e nel versetto prima del versetto 2 ci fu una ribellione degli angeli che ha fatto che ci fosse il giudizio di Dio sulla terra. È affatto dopo che la terra diventasse informe e vuota, tohu vavohu nella lingua originale. Infatti alcune traduzioni in inglese, dove noi abbiamo qui la parola la terra era informe, lo traducono diventò informe. E lì viene fuori questa teoria che la terra diventò, dopo gli atti di giudizio, informe e vuota. E alcuni direbbero che i segni che abbiamo di vecchiaia, i segni che abbiamo dei fossili, sono segni di questo mondo preesistente a Adamo e che Dio ricreò il mondo che oggi abbiamo. Il problema con questa teoria è che Dio chiama tutta la sua creazione. In versetto 31, se volete vederlo, cosa è che dice Dio sulla sua creazione? Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era buono. Era molto buono. E vediamo che tutto quello che Dio creò era molto buono, includendo il versetto 1. Ora, secondo modo che le persone cercano di spiegare o di riconciliare la scienza con la Bibbia è con la teoria dei giorni intesi come epoche. E questa è l'idea che quando noi vediamo qui i giorni diversi, non sono veri giorni di 24 ore, ma sono epoche indefinite di tempo. E questo permetterebbe, no, che accadesse tutto ciò che la scienza dice è accaduto. Tutti i segni che abbiamo di vecchiaia sono riportati da quest'idea che è passato tanto tempo in ogni uno di questi giorni. E la Bibbia così, dicono, può essere riconciliata con la teoria dell'evoluzionismo. Sicuramente alcuni di voi che avete studiato conoscete ciò che insegna l'evoluzionismo, cambia il Dio creatore per quello che è chiamato il Big Bang. Sicuramente voi che state studiando avete il Big Bang in tutti i vostri libri di scienza, che a proposito io credo nel Big Bang, io credo che Dio creò e bang, tutto fu creato. Credo assolutamente nel Big Bang. Però l'evoluzionismo, che rinnega Dio, insegna che l'universo iniziò da un punto infinitesimo dal quale cominciò ad espandersi creando spazio e massa miliardi di anni fa. 4,5 miliardi di anni fa, per essere specifici. Però la Bibbia ci dice esattamente come Dio creò. Ci dice il metodo che usò e ci spiega anche quanto tempo impiegò per creare. Guardate con me Salmo 33. Salmo 33. Cosa ci dice questo verso? Versetto 6. I cieli furono fatti da cosa? Dal Big Bang? No. Dalla parola del Signore. Poi versetto 9 ci dice: poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò, la cosa apparve. Vediamo qui, Dio non creò un punto infinitesimo e poi lo fece espandere, no, lui creò direttamente quello che è nel creato. Ora, non possiamo approfondire in spiegare per cui questa teoria delle epoche non regge, però vediamo che 6 volte in questo primo capitolo si ripete la frase fu sera, poi mattino, poi dice primo, secondo, terzo e va in avanti così. E vediamo che qui è inteso veramente come giorni dove c'è la sera e c'è il mattino e ci sono i giorni come li conosciamo noi. Ora la Bibbia insegna cosa? Insegna che Dio creò in 6 giorni letterali. Qual è il problema di affermare che Dio creò in 6 giorni letterali? Una volta che hai accettato le prime 3 parole della Bibbia, che problema c'è nel dire Dio creò come Lui ha voluto, come Lui ci ha spiegato in questi versi? Ora, la terra sembra vecchia se accetti le presupposizioni della scienza, ma se tu leggi la Bibbia come ce l'hai davanti, non c'è altra conclusione che Dio creò in 6 giorni, tale come le abbiamo davanti a noi. E questo lo vediamo in Esodo 29, se volete andarlo a vedere. Esodo 29 e 11, cosa leggiamo in questo verso? Dice così: lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro. Poi il versetto 11: poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. In Esodo Mosè cosa crede? Cosa afferma Mosè? Afferma che tale come Dio creò in 6 giorni, anche noi dobbiamo lavorare in 6 giorni e riposarci il 7° giorno. Ti sei mai chiesto perché la settimana è composta da 7 giorni? Ti sei mai chiesto perché la settimana è composta da 7 cicli di quello che noi chiamiamo 24 ore? Perché è radicato nel disegno creativo di Dio. Non c'è un'altra spiegazione per i 7 giorni della settimana. Ah, però la scienza dice impossibile, che ciò che vediamo sia accaduto in 6 giorni, è impossibile. Dicono che la Terra non può essere così giovane, e poi prendono l'esempio del Grand Canyon, per esempio, il Grand Canyon. Dicono non può essere che in così poco tempo il Grand Canyon sia stato formato da questo piccolo ruscello, no? Che loro dicono è stato il causante. E dicono che la Terra miliardi di anni, perché le forze dell'acqua e del vento hanno causato erosione e ci vorrebbe un sacco di tempo. Io sono stato al Grand Canyon e se mi dici che questo fiume, che adesso è un fiumicino colorato, deve scavare il Grand Canyon, mi dico, secondo me ci vogliono più di 4,5 miliardi di anni, perché veramente è un lavoro tosto. Mi ricorda quando dovevo verniciare casa mia con un pennello di 3 centimetri e ho cominciato così e ho detto, mamma mia, sarà uguale tutta la vita. Però ciò che succede è che loro non prendono in conto il fatto che le cose non sono state sempre come sono adesso. Le forze del calore, le forze dell'acqua, Cosa succede se tu aggiungi all'equazione un grande cataclisma, non solo uno, ma vari, ma almeno uno? Cosa succede se aggiungi tonnellate e tonnellate di acqua che fanno pressione sulla terra? Cosa succede se aggiungi quello che ci racconta Genesi 7:11? Quando leggiamo la storia di Noè, dice: il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese. Secondo me la Bibbia ci sta dicendo che questo è un giorno vero. Dice: in quel giorno tutte le fonti del grande abisso erruppero e le catarate del cielo si aprirono. Piove sulla terra 40 giorni e 40 notti. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca, che fu elevata in alto al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra. L'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra, tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Tutte le montagne. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte. Perché no? Perché non potrebbe essere proprio così? E noi che crediamo alla Bibbia affermiamo che le cose sono andate proprio come la Bibbia ci racconta. Io direi alla persona che rinega l'intervento diretto di Dio, direi: forse hai un Dio troppo piccolo, forse hai bisogno di un Dio grande come il mio, come il nostro, e parla e spunta il creato, e poi andremo a vedere cos'è che ha creato, la meraviglia degli ecosistemi sotto il mare, sopra le montagne, tutto per un intervento diretto del Dio dell'universo. E se non c'è niente altro che tu ti porti da questa mattina, se tu dici: no, la scienza non fa per me, voglio che ti rimanga ben impresso che il Dio che rivela la Bibbia è il Dio onnipotente, che può fare quello che vuole, e che se tu vedi la sua gloria nelle prime pagine della Bibbia ti cambierà la vita, perché ti farà capire che non c'è nessun ostacolo nella tua vita che lui non possa superare. E voglio che questo ti rimanga impresso: la meraviglia, la gloria del nostro Dio. Però velocemente vogliamo vedere cosa fece Dio ogni giorno quando lui creò. Abbiamo, non so se nelle vostre Bibbie è come nella mia, ma nella mia è già divisa in 6 parti, dove vediamo esattamente cosa è successo in ognuno di questi giorni. Il primo giorno lo vediamo, io includerei versetto 1, ma comincia dal versetto 2 al 5, e vediamo che in questi versi la terra è informe e vuota, le tenebre lo coprono, è un po' come la materia prima che userebbe l'artigiano per formare la sua creazione. Dio creò la terra e i cieli e pian piano li modellò come avrebbe fatto un artigiano il suo progetto. Vediamo che c'è lo Spirito di Dio che aleggiava sulla superficie delle acque. Lui aleggia o palpita, vola al di sopra di questa massa. E cosa ci insegna questo? Che Dio ha, per dirlo così, le mani nella pasta, è direttamente coinvolto in questa sua creazione. E qual è la prima cosa che lui crea? Versetto 3. Dio disse: sia luce. Lui creò questa cosa, questa realtà meravigliosa. Interessante che il sole non viene creato fino al quarto giorno, però cosa ci insegna questo? Che anche il sole è dipendente da un'altra sorgente per la sua energia, ed è il Dio dell'universo. La luce è creata in questo primo giorno, la realtà della luce è una delle meravigliose creazioni di Dio. Sai che la scienza ancora oggi, con tutti gli sviluppi, non sa ancora come descrivere la luce, non sa che cosa è in fondo. Sono delle particelle, sono dei raggi, ci sono ancora tante domande della luce che ha creato il Signore. Secondo giorno, lo vediamo in versetti 6 a 8, vediamo che versetto 5 dice: fu sera, poi fu mattino, primo giorno. E poi versetto 6, cosa crea Dio? Disse: vi sia una distesa tra le acque, una distesa tra le acque. Nel primo giorno la terra è ancora coperta d'acqua, e non c'era un'atmosfera, non è abitabile per l'uomo. e leggiamo che qui lui crea la distesa o il firmamento che si spande al di sopra dell'acqua e fa una divisione tra l'acqua di sotto e l'acqua di sopra, quello che noi chiamiamo l'atmosfera. Dio distende uno strato protettivo sopra la terra e divide le acque di sotto dalle acque di sopra. Perché? Perché lui ha già in mente quello che vuole fare il sesto giorno. Vuole creare l'uomo. E l'uomo deve vivere su questa terra. Ha bisogno di un'atmosfera. Terzo giorno, versetti del 9 al 13, qui vediamo la terza divisione centrale. Il primo giorno c'è la divisione tra la luce e le tenebre. Secondo giorno c'è la divisione tra le acque di sotto e le acque di sopra. E nel terzo giorno cosa vediamo? Che c'è la divisione tra terra e mare. Terra e mare. Le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia lassù. È questo che Dio fa nel terzo giorno della sua creazione. E vediamo che alla fine del giorno spunta la vegetazione. Versetto 11 è molto interessante perché dice: poi disse Dio, produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme, degli alberi fruttiferi che secondo la loro specie portino del frutto. E cosa vediamo qui? Che Dio ha creato ogni famiglia, ogni tipo di vegetale secondo la loro specie. E qui dobbiamo di nuovo entrare in contatto con quello che dice l'evoluzione. Questa è la teoria che è alla base di tutto quello che vediamo e noi stessi possiamo arrivare a una sorgente unica di vita comune. L'idea è questa, dal Big Bang, questo punto infinitesimo che si espanse durante miliardi di anni, spuntò la materia. Dalla materia spuntò la vita. Come? È un miracolo, però è così che dice che è successo. La scienza. E da questa unica forma di vita spuntarono tutte le forme che vediamo. È così che lo spiega la teoria dell'evoluzionismo. E possiamo vedere qua uno slide di quello che sicuramente abbiamo visto in molti dei nostri libri di testo, non questo, il prossimo. Chi è che non ha visto, per esempio, questa foto, no? Che dalle scimmie è spuntato, dopo il processo evolutivo, l'uomo. Però per quanto i libri di testi vogliano venderci questa idea, qual è il problema? Semplicemente non esistono le prove, una piccola cosa che si chiamano le prove. L'anello mancante non è stato ancora trovato, anche come sapete alcuni di voi, avevo un amico in Spagna che ogni tanto mi faceva dubitare se forse lui era quella forma transitoria. Però il senso comune ci dice quello che la Bibbia dice, non esiste nessun mezzo naturale per mezzo del quale una pianta può produrre la vita intelligente, vero? È senso comune, ci arriviamo da soli. E la Bibbia lo conferma. Un dottore di scienza, Joseph Mastropaolo, dell'Università dell'Iowa, dice: l'evoluzione, data la sua bassa probabilità, richiede un numero infinito di miracoli per arrivare da primitivo a presente, perciò è la fiaba più incredibile mai raccontata. Gli scienziati dicono: no, io non credo nei miracoli, però credono in miliardi di miracoli per far spuntare da una forma unica di materia, neanche di vita, quello che abbiamo oggi nell'uomo, l'essere più intelligente nel creato. Quarto giorno, possiamo andare al slide di prima, Paolo. Cosa crea Dio? Dio crea vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni. Sapete, gli scienziati hanno molti problemi per spiegare l'esistenza di tante stelle. L'osservazione delle stelle è ciò che fa esultare Davide. In Salmo 8, 3 e 4 dice: quando io considero i tuoi cieli, opere delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, dice: che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura. E chi è che non si è sentito piccolo davanti a una notte piena di stelle, una notte chiara, che non dice: chi sono io veramente? Chi sei tu? Sei la persona, l'uomo, la donna che Dio ha creato. Non sei un caso, non sei un colpo di fortuna o sfortuna, no. Dio ti ha creato perché ha voluto crearti. Sei piccolo nei suoi confronti? Sì. Sei chiamato a lodarlo e adorarlo. Ci sono incontabili stelle nell'universo. Ognuno è unico, meraviglioso. E questo venerdì vi incoraggio a venire per sentire questa presentazione che parla di più di queste meraviglie che abbiamo nel cielo. Però prendi soltanto il sole che abbiamo qui, si vede più o meno, e sapevate che il sole è 1.000.000 di volte più grande della Terra. Tu svuoti il sole e all'interno ci entrano 1.000.000 di globi terreni. E poi andando più lontano nello spazio, hanno trovato gli scienziati una stella nella quale ci entrerebbe il sole 1.000.000 di volte. Gloria a Dio, amen. Ci rivela la sua grandezza, ci rivela la nostra piccolezza e che noi siamo creati per volgere lo sguardo a questo Dio immenso. Le stelle, i cieli raccontano la gloria di Dio. E chi è che non ha guardato il cielo in una notte chiara e non si è detto che è incredibile, che è incredibile. E tra tutte queste stelle, pianeti, delle quali conosciamo una parte infinitesima, e noi vogliamo attraverso questo spazio vuoto, in questo palloncino blu, appeso nel nulla, e Dio guarda dall'alto, e Dio guarda dall'alto la nostra terra, guarda a noi, che siamo delle formiche in confronto all'universo. Ha guardato noi, ha amato noi e all'interno di questo globo ha guardato te personalmente, specificamente. Vuole una relazione con te. Devi rimanere stupito. È per questo che Dio ha messo questi segni nel cielo. Salmo 19:1 dice: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Io ti incoraggio a non respingere questi pensieri. Quando ti vengono, quando guardi la creazione e siamo distratti e vogliamo spostare il nostro pensiero da un'altra parte, non lo fare, ma inginocchiati e loda il tuo grande Dio, opera delle sue mani. Quinto giorno, nel versetto 20 al 23, Dio crea uccelli e animali acquatici. Chi creò questi uccelli e questi animali? Versetto 21, cosa dice? Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono. E poi vediamo la stessa cosa di prima, che produssero secondo le loro specie. Va completamente in contrasto con l'idea dell'evoluzionismo. Potremmo fermarci a lungo a parlare della meraviglia del creato, la visione che ci dà il creato della grandezza di Dio. Leggevo l'altro giorno del pesce arciero o i pesci arcieri che vivono sia in acqua salata che in acqua dolce, e loro hanno la capacità di uscire col musino fuori dell'acqua un po' e vedono di lontano l'insetto che è lì posato sull'albero e lo sputano e fa cadere questo insetto nell'acqua e loro lo mangiano. E noi guardiamo questo e diciamo: il nostro creatore è davvero incredibile. Amen. A chi gli verrebbe in mente questo pesce, questo disegno? E diciamo: abbiamo un Dio grandioso, meraviglioso. Sesto giorno, Dio crea cosa? Animali terrestri e crea anche l'uomo. Il primo uomo e i grandi mammiferi, come vengono chiamati dalla scienza, furono creati per un atto diretto di Dio. E come ha creato il primo uomo e la prima donna, ogni bebè che adesso nasce e creato dalla mano direttamente di Dio, come vediamo in Salmo 139, ogni bebè è formato, intrecciato, assemblato in segreto nel grembo di sua mamma. E per se avete qualche domanda, il bambino che nasce nel grembo della mamma è un essere vivente, è un essere umano, al 100%. Questo ci insegna la Bibbia in tutte le sue pagine. È fatto e creato dalla mano del creatore, fu creato secondo la loro specie. E un'altra scoperta della scienza, se vi interessa, il DNA è stato scoperto e lì si dimostra che il codice genetico che ogni essere vivente ha è determinato, è scritto e non può essere cambiato. esperienza e la scienza corrobora, dimostra quello che è scritto nelle pagine della scrittura. Adamo, nel sesto giorno, non esiste come una scimmia poco evoluta che sta lì a mangiare gli insetti degli altri ominoidi, come vengono chiamati, non va in giro a dire uga uga, no, è formato come un adulto intelligente, non da una forma preesistente. Infatti Genesi 5:1, se l'avete vicino potete leggerlo, dice: nel giorno in cui Dio creò, ok, il giorno in cui Dio creò l'uomo, li creò maschio e femmina, nel giorno in cui furono creati. E l'uomo, a differenza di tutto l'altro, il creato è creato cosa? A immagine e somiglianza del creatore. Immagine, rappresenta. Come un idolo rappresenta ciò che assomiglia, l'uomo è creato per rappresentare Dio, per dimostrare che c'è un Dio che rispecchia in modi molto più grandi la nostra e le nostre caratteristiche. E cosa fa Dio? In versetto 26 dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio su tutto il creato. Abbiano dominio. Dio diede all'uomo la capacità anche di distruggere la terra, e l'uomo ha fatto esattamente quello. Ha distrutto quello che Dio gli ha dato in mano per amministrare. L'uomo è stato creato il sesto giorno. Se andassimo attraverso le genealogie della parola di Dio, arriveremo alla conclusione che la terra, da oggi fino alla creazione del primo uomo, ha più o meno 6.000 a 10.000 anni. Questo è ciò che la Bibbia ci presenta. E se tu vuoi andare contro è perché hai accettato le presupposizioni della scienza. Ora, non vogliamo approfondire più su come potremo rispondere agli argomenti della vecchiaia della terra, ci sarebbero tanti, però la cosa fondamentale di capire è che non sono state sempre le cose uniformi, ci sono stati dei cataclismi che hanno fatto questi segni di età. E il settimo giorno, cosa vediamo nel settimo giorno? Dal versetto 1 di capitolo 2, Dio fece tre cose fece Dio. Il settimo giorno cosa fece Dio? Dio compì l'opera che aveva fatto. L'evoluzionismo dice che le cose sono ancora in corso, ma la Bibbia cosa dice? Che c'è stato un atto di creazione in questi giorni e poi Dio disse: è compiuto, è finito. Il processo evolutivo non è in movimento. E poi, seconda cosa fece? Si riposò. Vediamo qui. Si riposò il settimo giorno. Amici, sapevate che è biblico riposare? È biblico. Noi a volte ci dimentichiamo, per quello siamo stressati, per quello siamo insoddisfatti, perché il mondo cosa ci fa pensare? Che dobbiamo essere sempre distratti, che dobbiamo essere sempre impegnati. E chi può mai sedersi a sentire la voce di Dio se siamo sempre in movimento? Dio si riposò. E la prima apparizione della parola Shabbat, sabato, è un preannuncio per colui che verrà, per essere il riposo per eccellenza, il riposo incarnato e il preannuncio di colui che ci offre il riposo di tutte le nostre fatiche per dimostrare, per giustificare la nostra esistenza. Lui è il nostro riposo, l'hai conosciuto questa mattina. Stai ancora cercando di validare la tua esistenza, di dimostrare ai tuoi colleghi, ai tuoi vicini, la ragione per la quale sei su questa terra, e devi lavorare di più, devi fare sempre di più per dimostrare a tutti quanto sei bravo, quanto sei brava. Smettila, riposati in Gesù. Tu dici: no, ma il mio curriculum vitae fa schifo, ho sbagliato tanto, devo darmi da fare di più. E Gesù cosa dice? Dice: io ti do il mio curriculum vitae, è tuo, riposati in chi io sono. E questa è la storia dell'uomo, attraverso le sue religioni, attraverso le sue filosofie, cerca di arrivare a Dio attraverso i suoi atti. Ma il messaggio biblico è che possiamo riposarci in Gesù Cristo. E questo è il preannuncio del riposo che verrà quando verrà il Salvatore. La terza cosa che fece: Dio benedisse. Dio benedisse, lo mise da parte come un giorno speciale, un memoriale, e ogni sabato, ogni settimo giorno, noi ricordiamo, dovremmo ricordare l'opera creativa di Dio quando lui si riposò. Per alcuni di voi è difficile, perché lavorate di sabato, di domenica, e se ci fossero 8 giorni lavorerete anche l'ottavo giorno. Però dobbiamo ricordarci del riposo, che lui ha messo proprio nel disegno del creato l'importanza del riposo. E poi è interessante perché, come il settimo giorno è il giorno in cui ci si riposa, il primo giorno della settimana è il giorno che ci ricorda dell'opera redentrice di Dio. Il settimo giorno ci ricorda l'opera creativa di Dio, e il primo giorno, la domenica, noi celebriamo, e per quello ci riuniamo, ci incontriamo qui per celebrare l'opera redentrice del nostro Salvatore Gesù. E Dio lo ha impostato proprio nella creazione del suo universo. E poi disse una delle frasi più belle che troviamo nella Bibbia, quando dice, versetto 31, Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. È molto buono. Vuol dire che tutto ciò che lui creò di natura era buono. Dio non creò il male, fratelli. Dio non creò il male. Il male è l'opposto della sua creazione. Lui non creò il male. Il male entrò attraverso le scelte degli uomini. MacArthur dice, famoso predicatore e scrittore, dice, allora chi creò il male? Nessuno. Il male non è una sostanza, né un essere, non è uno spirito o una materia, non è una cosa creata. È semplicemente la mancanza di bontà in coloro che erano creati originalmente senza peccato. È la mancanza di bontà. È la mancanza di fare il bene. È lì che il male è venuto a esistere. E poi, con queste parole, Dio cessa delle sue attività creative. Ora, qual è il punto fondamentale di tutto quello che ho detto questa mattina? La domanda per te è questa: quanto è grande il tuo Dio? Quanto è grande il tuo Dio? Quanto è capace il tuo Dio? Vedi, questo è quello che devi portarti quando finisci di leggere queste parole. La meraviglia, la grandezza del nostro Dio. E io vorrei tanto, fratelli, che quando noi ci trovassimo davanti alle scoperte della scienza, che noi dicessimo, no, ma che bella scoperta, che bella cosa hanno trovato gli uomini, no. Ma che noi dicessimo, quanto è meraviglioso il Dio creatore dell'universo. Amen. Che questa fosse la nostra posizione di default, per dire, no? Che noi diciamo, gloria a Dio per la sua creazione. E Dio applaude le scoperte fatte della scienza. Non sono una, come dire, una sorpresa per Lui. Per noi dobbiamo renderci conto della sua grandezza. Che quando noi vediamo una scintilla distante, che ci porti a riflettere sul nostro Creatore, che quando sentiamo il canto di un uccello, noi sentiamo il sussurro del nostro meraviglioso Creatore. E quanto vorrei che questa emozione per il Signore cresca, che il tuo fascino, che la tua meraviglia davanti a questo Dio è infinitamente immaginativo, infinitamente creativo. E senz'altro anche con un po' di senso di umorismo, no? Quando vedi alcuni degli animali. Questo è il tuo Dio, fratelli e sorelle. E tu hai l'opportunità di conoscerlo. E io ti incoraggio, quando ti trovi davanti a queste meraviglie, che siano una sfida per dire, voglio conoscerlo di più. Non è distante. Non è in chissà quale pianeta, no. È vicino. È vicino a noi. E sai una cosa, puoi conoscerlo. Puoi conoscerlo anche questa stessa mattina. Alcuni di voi direte, ma se solo potessi vedere anche di sfuggita Dio, allora io vivrei per Lui. Se solo potessi avere un piccolo segno da parte Sua. Io ti dico, amici, è proprio lì. Dovunque tu guardi, il Dio infinitamente benevolo, creatore, è proprio lì, davanti a te. E forse tu questa mattina senti che la tua fede si sente un po' vecchia, forse ti senti un po' lontano dal tuo Dio. Io ti incoraggio a fare una cosa, a uscire, vai nella natura, vai a un posto vicino a un ruscello, sotto un albero, e apri la tua Bibbia e comincia a parlare con Dio, perché è lì che Lui Lui ha tutte le sue impronte in quell'albero, in quel ruscello, in quegli animali. E se tu ti senti questa mattina che la tua fede è un po' vecchia o ti senti perso, ti incoraggio proprio ad andare sotto un albero e dirgli a Dio: voglio conoscerti, voglio che le cose tornino come prima, voglio che le cose tornino come quando eravamo stretti. Io ti garantisco che non sarai deluso. Finisco con un racconto fatto da un famoso scienziato, Sir Isaac Newton. Aveva una copia del nostro sistema solare in miniatura, al centro c'era il Sole e il suo seguito di pianeti che lo circondava, e un giorno uno scienziato che non credeva entrò nella stanza di Newton ed esclamò: wow, che cosa squisita è questa, chi è che l'ha fatto questo modellino? Ah, nessuno, replicò Newton allo scienziato che non credeva. E il scienziato disse: creda lei che sono uno sciocco, ma sicuramente qualcuno l'ha fatto e si tratta di un genio. Poggiando il suo libro, Newton si alzò e posò la mano sulle spalle dell'amico e disse: questo non è che una piccola imitazione di un sistema più grande, le quali leggi tu e io conosciamo, e io non sono in grado di convincerti che questo modellino è apparso senza un architetto e un creatore. Tuttavia, tu affermi di credere che l'originale del quale viene questo modellino è apparso senza un architetto e un creatore? Sciocco. Certo, è scritto nella stessa realtà della creazione. E Newton disse: adesso dimmi con quali ragionamenti arrivi a queste conclusioni illogiche. Amici, il creatore c'è, il grande architetto, il grande disegnatore con la D maiuscola. Io ti chiamo a conoscerlo, conoscerlo di più e vivere ogni giorno della tua vita, nella affascinante vita di seguire Lui. Preghiamo. Signore, noi vogliamo arrenderci, Signore, davanti alla Tua grandezza, davanti alla Tua maestà, Signore. Tu sai che alcune volte riflettere su certe cose ci è difficile, siamo totalmente immersi in un mondo che ti rinega, un mondo che ti vuole lasciare ai margini. E noi, Signore, in mezzo a questo cerchiamo, vogliamo vivere vite per Te. E noi, Signore, sentiamo la sfida ancora più grande quando riconosciamo la nostra piccolezza e la Tua assoluta grandezza. E ci chiediamo come possiamo vivere per questo Creatore, come possiamo presentarci davanti a questo grandioso Dio. E Tu ci dici: non è che voi dovete salire a dove sono io. Io sono sceso a dove voi siete. E Tu hai preso carne, Ti sei incarnato, sei venuto nella forma di Tuo Figlio Gesù Cristo per avvicinarti a noi. È vero che sei un Dio grandioso, trascendente, al di sopra di ogni nostro pensiero, ma sei venuto incontro a noi. E noi, Signore, vogliamo ogni giorno apprezzare di più questa verità e vivere sempre con più passione, con più zelo, Signore, questa corsa che abbiamo in questo mondo per puntare altre persone a Te, al Creatore di questo meraviglioso universo. Aiutaci nel nome di Gesù.